Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati alla puntata del lunedì con Centrale Sport. Commentiamo quest'oggi la decima giornata del campionato di Serie D. Una giornata che ha visto il ritorno al successo del Nardò, che allunga comunque la serie positiva, giunta ora a tre giornate. Una serie positiva iniziata con la vittoria con l'Avello, proseguita domenica scorsa a Cerignola, e poi il successo di ieri in rimonta contro la Mariglianese. Parleremo di questo match con Fernando Pero, come sempre qui presente in studio.
Buonasera a tutti.
E con il direttore generale del Nardò, Silvano Toma. Ben ritrovato, Silvano.
Grazie Michele per l'invito, buonasera a tutti.
Allora, dicevamo, una vittoria importantissima anche per la classifica, perché il Nardò sostanzialmente la accorcia, nel senso che si avvicina alla zona salvezza. Una vittoria che ha suscitato tante emozioni ieri, Silvano.
Sì, ieri è stata una partita difficilissima, come abbiamo visto tutti in campo. Due squadre, veramente due belle squadre. La Mariglianese ce l'aspettavamo esattamente come l'abbiamo vista ieri in campo, una squadra tosta, e alla fine comunque siamo riusciti a spuntarla con una prodezza, diciamo, di Caputo, che ci ha dato da subito veramente una mano, e il gol di Mancarella, un altro under veramente molto bravo, e siamo riusciti a spuntarla, insomma.
Sì, ricordiamo, dopo 7 minuti la Mariglianese si era portata in vantaggio sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita, poi un'ora abbondante di attacchi continui ma sostanzialmente poco incisivi del Nardò, e poi Fernando in questi 10 minuti, tra la mezz'ora e il quarantesimo, il miracolo, diciamo, perché in effetti fino a quel momento sembrava davvero impossibile ribaltare addirittura il risultato.
Credo che sia la parola giusta, miracolo, anche per la, diciamo, la dinamica con la quale poi l'autore del gol, vale a dire Caputo, è tornato a Nardò. E faccio una confidenza ai nostri amici, tanto il testimone ce l'ho di fronte. Praticamente io alle 17.30 di venerdì scorso, nel momento in cui chiudeva il mercato, di Caputo non sapevo assolutamente nulla che dovesse tornare a Nardò. Quasi sia, c'è stata pure una scenetta ironica fra a tre con il nostro direttore generale e con il direttore Corallo, che erano al campo a seguire la partita, i quali mi dicevano: dobbiamo preparare il tesseramento di un Caputo, ma non di Antonio, quasi sia, più di un altro. E io, per non cadere, insomma, nello scherzo, ho dato per buono il fatto che ci fosse un omonimo di Caputo. Poi, insomma, quando i tempi hanno cominciato a stringere, no? Perché poi la firma elettronica andava fatta entro le 19, ho capito che si trattava effettivamente di Antonio Caputo. E, insomma, lì, per dire, facciamo questo preambolo anche per far conoscere il retroscena del rientro di Caputo a Nardò. Ovviamente questo rientro è stato subito quasi sia bagnato con quello che a lui riesce meglio, no? La dimostrazione di una tecnica superiore rispetto a quella standard della Serie D, a questo ha Caputo la si riconosce indubbiamente. Però la partita di ieri, a rivederla a mente fredda dopo 24 ore, no? ti dà il sapore dell'epico, del film, di qualcosa veramente di surreale, no? Laddove, oltre al gesto tecnico, pensi a quello che è successo, che c'è dietro, alla dinamica della partita, al fatto che sia rientrato a partita in corso, al fatto che dal Caputo della situazione ti aspetti quel colpo, quella mattonella che si ripropone, che quella scena che poi è lo stesso cliché di Nardò Cerignola, se vogliamo, no? Noi col Cerignola abbiamo preso gol su punizione dopo 7 minuti, mi sembra la stessa situazione, al primo tiro in porta del Cerignola. Cioè, la partita la faceva il Nardò, al primo tiro in porta prendiamo gol, calcio da fermo. La riagguantiamo come? Con un calcio da fermo provocato da Cancelli. Cioè, c'è tante cose che che si inquadrano in queste due partite. Però a prescindere da queste curiosità, diciamo che è stata una partita il cui primo tempo io l'ho descritto, no? Non so se qualcuno ha poi avuto modo di vedere il resoconto della partita fatto sui canali ufficiali della società, come una partita di quelle proprio scorbutiche del primo tempo, di quelle proprio che ti fanno arrabbiare, ecco, che tu vorresti insomma spaccare il mondo, ma c'è qualcuno che ti mette le manette ai polsi e non ti fa agire come vorresti, no? Quindi un gioco poco fluido, questi che passano in vantaggio, tutta la maestria del mondo per perdere del tempo, per non far giocare a pallone, il fatto che loro comunque erano squadra, perché si muovevano all'unisono, avevano insomma degli insegnamenti specifici, no? Sul proprio come condurre la partita. Quindi si era capito subito che sarebbe stata una partita ostica e dal quale ci si poteva uscire solo con un colpo balistico, no? Che poi è arrivato, come sappiamo, cioè Caputo che entra, che fa il cross a puntoriere, già si vede, no? Qualcosa che poteva cambiare, quel calcio di punizione. Il calcio di punizione è il gol. Poi, secondo me, la doppietta più che mancarella l'ha fatta il pubblico. E questo ci tengo a dirlo, perché
in tanti hanno, anche da parte, no, del tecnico, del direttore sportivo della Mariglianese, hanno sottolineato questo aspetto.
Giustamente, perché quando, come io sono a dire, ma non vorrei, diciamo, autocelebrare il pubblico nelitino, ma è un dato di fatto, no? Quando c'è competenza e quando leggi una partita nella sua dinamica, per come si evolve, capisci che cosa può succedere, no? Allora, se agguanti il pareggio in un modo che tu, da favola, diciamo così, proprio dal Caputo che ritorna e che non aveva mai segnato a Molfetta, torna a Nardò nella sua specialità, fa gol, allora il pubblico si infiamma e la squadra assume una carica diversa, e quindi quasi nell'aria c'era quella certezza, no? Che si sarebbe ribaltata, e così è successo. Quindi poi quel primo tempo inguardabile, diciamolo così, dal punto di vista calcistico parlo, non dal punto di vista del gioco, no, ma proprio di come si è evoluta la partita, diventa poi strepitoso nei 15 minuti finali, laddove effettivamente si è giocato in 12 contro 11. E quindi di là nasce la bellezza di una partita difficile da dimenticare.
Sì, parlavi della prodezza balistica di Caputo, ma direttore, anche Mancarella si è inventato un gol che è difficile da vedere, sì, no, in questi campionati, in generale sui campi di calcio.
No, veramente bisogna dire, non so se fosse un genio, voglio dire, se fosse
voluto
o meno, perché comunque, però il ragazzo è veramente un ragazzo straordinario, è una crescita incredibile, ha veramente tocco di palla, è molto bravo, salta l'avversario, non ha paura di fare nell'uno contro uno, a prendersi delle responsabilità, e quindi è già maturo per in quella parte di campo dove il mister ieri l'ha messo dietro alle punte, ma non è la prima volta che lo fa quel ruolo, proprio perché ha queste caratteristiche. Quindi veramente quest'anno vedo negli under veramente tanta qualità e tanta voglia di fare bene, e forse l'arma in più quest'anno sono proprio loro, E in quanto è accaduto, niente, è vero, sembrava quella palla, forse sul calcio di punizione l'ha spinta tutto lo stadio, e noi stessi in panchina, io ero in panchina, tutti ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto non succede, ma se succede,
infatti, e poi erano sul tipo i centometristi sul punto dello scatto,
eravamo sì, eravamo io e Marco Cavalera, eravamo pronti allo scatto, poi chiaramente gli ho dato 10 metri perché era un ex atleta un po' arrugginito, sì. Quindi comunque è stato molto divertente la cosa, però veramente molto bene.
Ci aggiungo una cosa su Mancarella, non so se dipende dal nuovo tecnico che magari lo ha, diciamo, inquadrato in maniera diversa rispetto al precedente, però Mancarella nelle ultime 4 segnature del Nardò è stato protagonista, e non a caso. I 2 gol del Lavello è stato uomo assist, a Cerignola batte il calcio d'angolo e segna De Giorgi, ieri segna di suo. Quindi un ragazzo che ha avuto proprio un exploit, diciamo, in queste 3 partite, e siamo felici, insomma, di avere scoperto anzi riscoperto le capacità di, tecniche di questo ragazzo di cui si parla in maniera eccezionale.
D'altronde, ricordiamo, Silvano Toma ha un passato da calciatore e quindi certe dinamiche, no, le comprende meglio. Un ragazzo come Mancarella che sostanzialmente non aveva mai giocato in un vero campionato, no?
No, lui ha fatto il campionato primavera, quindi lo stacco che c'è dal diciamo dalle giovanili in una prima squadra e di quarta serie, insomma, è molto importante, perché a volte tanti ragazzi che preleviamo da società di serie A, di serie B, di serie C, quelle che è, praticamente non è detto che poi riescano a trasformare le loro qualità in campo in una categoria importante, perché il pubblico per esempio può essere determinante, nel senso che a volte un ragazzo buttato in campo a 17 anni, 18 anni può sbagliare, come ben sapete, no? Magari un tocco, due tocchi, uscire dalla partita e magari risentire tanto dei malumori, diciamo, no? Della tribuna, del pubblico. E comunque volevo pure sottolineare che oltre a Mancarella, per esempio, noi nel nostro settore giovanile abbiamo ben cresciuto a questo punto Dorini, che è un titolare ormai fisso, si può dire, per il momento. Abbiamo anche Palazzo, abbiamo tutti questi ragazzi veramente bravi, abbiamo aggregato un 2005, Leuzzi, e veramente stiamo facendo un lavoro molto molto buono nel settore giovanile. Non per niente quest'anno abbiamo anche preso una struttura con la società, abbiamo deciso di puntare fortemente sul settore giovanile e iniziamo dai primi calci a tutte le categorie fino ad arrivare alla Juniores Nazionale, dove per una nostra decisione abbiamo deciso di far giocare i 2004, quindi sotto età, il campionato Juniores Nazionale. E anche lì prendiamo spunto, perché ci sono dei ragazzi molto interessanti che l'anno prossimo sicuramente qualcuno di questi verrà sicuramente aggregato, se non anche quest'anno, alla prima squadra, proprio per farli crescere, perché pensiamo fortemente che il futuro anche di questa categoria è il settore giovanile, perché chiaramente non siamo una società che può permettersi degli squilibri economici importanti, quindi dobbiamo basarci molto sul settore giovanile, farlo diventare, diciamo, un'eccellenza nel Salento, e come stiamo facendo, e poi dargli la possibilità a questi ragazzi di esprimersi in una quarta serie molto importante a livello nazionale, e poi inserendo qualche altro elemento di esperienza, chiaramente, come si fa sempre, l'amalgama per fare una squadra forte e cercare sempre di dare il meglio e cercare di stare sempre nelle migliori posizioni possibili.
Sì, diciamo, è stato un inizio di campionato molto sofferto, sì, no? Che probabilmente nessuno immaginava potesse essere così difficile, se pensiamo che appena 3 partite fa il Nardò aveva appena 4 punti in classifica, esatto, che sono diventati 11 con questo miniciclo, no? Iniziato con la gara contro il Lavello. Una difficoltà probabilmente anche conseguenza di tante variazioni apportate all'assetto della squadra dello scorso anno, probabilmente una soluzione obbligata, no? Perché si sono verificate tutta una serie di situazioni che hanno fatto sì che determinati calciatori non potessero essere riconfermati.
Praticamente abbiamo cambiato quasi tutta la squadra, no, quest'anno, e si è verificato anche il fatto che l'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato, quindi molti calciatori, chiaramente è inutile nascondersi, no? E hanno non preferito, ma è una scelta, voglio dire, io mi metto nei panni di un calciatore che magari a 30, 31 anni, 32 anni deve anche, negli ultimi suoi anni di calcio, insomma, deve anche portarsi qualcosa a casa. Quindi per esempio l'esempio di Caputo, che magari l'anno scorso, purtroppo noi non facciamo aste con altre società, quando è finito il campionato, fatto un campionato, un ottimo campionato, ha fatto 13 gol, chiaramente ha avuto un sacco di richieste da parte di altri club che hanno queste potenzialità, più delle potenzialità enormi, E il ragazzo chiaramente ha fatto una scelta anche economica, come è giusto che sia, e come succede in Serie A, come succede in tutte le categorie. Chiaramente a questo poi va, c'è da dire anche che magari vai in un ambiente dove non tutto quadra come, come speri che quadri, no? E quindi si è trovato un pochino in difficoltà con l'ambiente, con magari con qualcuno. E il primo pensiero che gli è venuto siamo stati noi. Noi siamo stati bravi a percepire questa sensazione del ragazzo, e ci è voluto veramente pochi minuti per portarlo a Nardò, perché lui era straconvinto, nonostante fosse andato via da Molfetta e ha avuto, si è sparsa un po' la voce in giro tra le squadre, ha avuto forse 7-8 richieste di squadre dello stesso girone, dello stesso di, che gli hanno promesso anche più soldi, ma lui ha preferito noi perché ha detto: mi trovo a casa mia, sto a casa mia. È venuto con un entusiasmo incredibile e questo ci ha convinti in un 30 secondi sia a me che a Andrea. E niente, la mattina successiva era già qui a Nardò caricatissimo. E poi l'ha dimostrato pure in campo domenica, mi sembra.
Sì, è un altro arrivo che c'è stato in questa finestra di mercato, è quello di Gallo.
Sì,
come
non ne abbiamo ancora parlato.
Ecco,
ma
da un punto di vista tecnico-tattico, come
ragazzo,
si inquadra questo ritorno?
Il ritorno, allora, noi, se ricordi, con Mister Ciullo abbiamo iniziato con un 3-5-2. Quindi diciamo che piazzare Gallo in un sistema di gioco come quinto di centrocampo sarebbe stato un po' difficile per lui. Ragazzo, non si sarebbe ben adattato agli schemi che erano quelli all'inizio. Chiaramente, avendo cambiato allenatore, a noi veramente Gallo ci è rimasto un pochino dentro, no? Nel senso che lo stimiamo tantissimo come calciatore, un ragazzo veramente molto forte, che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità, ma noi le conosciamo bene perché lo vediamo ogni giorno allenarsi. E anche qui abbiamo visto pure che non si trovava, non trovava molto spazio a Matino. E quindi, non appena c'è stato il cambio di allenatore, siamo passati a un 4-4-2, un 4-3-1-2. Il ragazzo ci ha contattato perché voleva fortemente venire a Nardò, perché per lo stesso motivo di Antonio, perché si trovava bene, perché ha detto: io le mie carte me le voglio giocare a Nardò, dove mi sento anche lui a casa, se si sono trovati bene. E noi, avendo cambiato schema, lì in quel ruolo ci serviva un under importante, e le cose, vedi, vengono sempre al nocciolo, no? E anche lì, in pochissime ore, ringraziando anche la presidentessa del Matino, ci è voluto veramente poco per portarlo a Nardò.
Sì, Fernando, insomma, si sta un po' ricomponendo anche il Nardò dello scorso anno. Per esempio, ieri a centrocampo c'erano tre che già lo scorso anno militavano, no?
Sì.
Cancelli, Mengoli e l'altro Lezzi, no?
Due dei quali erano under e quest'anno sono diventati over, per dire che se la bontà anche dell'intelaiatura dell'anno scorso, perché nel momento in cui il Nardò ripropone con degli allenatori il cui valore è riconosciuto un centrocampo di quel tipo, vuol dire che noi avevamo degli under di assoluto livello l'anno scorso e che sono diventati abbastanza maturi, che poi Cancelli, considerarlo under, insomma,
sì, già dall'anno scorso si considerava più tale, no?
Però, per dirti che, voglio dire, l'intelaiatura sì, un attimino è stata rivoluzionata, però c'è sempre quella componente che è rimasta, capitan De Giorgi in testa, che è della squadra. Cioè, io mi sono ritrovato sabato mattina ad accogliere Caputo è stato ricevuto da tutti in maniera eccezionale, ma non ho potuto fare a meno di notare gli abbracci calorosi con i vecchi compagni di squadra. Questo a dire che veramente è una bella famiglia, un bel gruppo, e poi se il gruppo funziona i risultati si vedono. Alla fine siamo quelli, io credo che i quattro punti iniziali che ci hanno fatto storcere il muso, spero che diventino definitivamente un brutto ricordo.
Sì, classifica peraltro si sta accorciando tra la zona centrale e la zona bassa, invece si sta un po' delineando in testa,
in alto,
no?
Sì, c'è uno stacco di 3 punti fra i 14 e i 17.
Dove in effetti, se andiamo a guardare le prime 6-7, troviamo quelle che si sono attrezzate proprio per fare un campionato ad alta classifica, sì, e puntare decisamente ai playoff.
Anche se non c'è quella continuità, perché tutte quante hanno sofferto, diciamo, questa alternanza di risultati. Forse adesso la Casertana è quella che sta inquadrando il filotto, no, delle vittorie e delle ambizioni, e le altre ancora non hanno espresso definitivamente il loro valore.
Vedi, sì, diciamo, fino a domenica scorsa il Bidonto sembrava la squadra,
detto,
no?
Il Bidonto. Ieri il Bidonto, dopo il primo tempo, perdeva 3-0.
Casertana è l'unica squadra forse che non ha perso ancora nessuna partita, no?
Sì,
sì, è una squadra più quadrata, insomma,
che ha rischiato di più, poi soprattutto qui a Nardò, perché a 10 minuti alla fine perdeva.
Ancora ricordiamo amaramente quei 5 minuti, come ieri abbiamo vinto in pochi minuti, così abbiamo perso i punti con la Casertana, pur disputando una signora partita, insomma, però era un po' c'era un po' di negatività nell'aria evidentemente, e quelle sono partite che purtroppo si perdono come si possono vincere.
Stavo dicendo il Bidonto, ieri dopo un primo tempo perdeva già 3-0 a Gravina. Io avevo pensato a fine partita, quando ho visto il risultato, ho pensato a un errore di trascrizione. In realtà descrivono il primo tempo di Gravina come il più bello in assoluto della storia del Gravina, almeno leggendo sui commenti di questa prestazione. Per dire cosa? Per dire che forse questi sono segnali che non c'è la squadra schiaccia girone, quella che magari saremmo propensi a dire, o quella che disegnerà diciamo uno stacco con le inseguitrici. Quindi è un campionato abbastanza equilibrato. Il fatto che ci siano dei 3 punti di differenza fra i 17 e 14 lascia un po' dire, forse anche lì c'è un po' di mea culpa da parte nostra, perché in quella zona probabilmente meriteremmo,
sì, diciamo, senza quella partenza così
di squadra, di
negativa, il Nardò poteva quantomeno essere, no, insieme al Fasano, in quel gruppetto diciamo, anche se ormai a partire dai 14 punti di Fasano e Molfetta si è equidistanti sia dalla zona playoff che dalla zona play-out, quindi è un campionato che
sì, alla fine,
in quella zona ancora non si è definito, è molto aperto.
Noi, secondo me, purtroppo ci siamo giocati troppe le chance già, per dire, della partita col Gavino o col Nola, che sono state quelle prestazioni meno belle che abbiamo fatto. Se le vedessimo, le giocassimo oggi, probabilmente avrebbero un risultato diverso, no? Così come la partita col Biceglie. Il Biceglie, sappiamo tutti che con mezzo tiro in porta si è portato via un punto a casa. Se quelle prestazioni oggi probabilmente sarebbero più fruttuose, ecco, che la nostra classifica potrebbe essere più degna rispetto a quella che leggiamo. Premessa, io non l'ho guardata quando eravamo a 4 punti, non la guardo neanche oggi, quindi è tutto dire, e stiamo cercando di dare una prospettiva di classifica dopo le prime 10 giornate, per capire quale potrebbe essere la direzione di questo girone.
Sì, e guardando un po' i numeri di questa classifica riferita invece ai gol fatti e ai gol subiti, si nota un fatto. Inizialmente le critiche maggiori si appuntavano proprio sull'attacco del Nardò, perché si diceva, no, attaccanti che non riuscivano ad essere molto, che storicamente, insomma, non hanno mai segnato tantissimo in campionato. Però poi, tutto sommato, se adesso guardiamo i numeri, vediamo che Nardò, con 12 reti all'attivo, tutto sommato
siamo nella media
esatto, di quello che è il campionato. Ci sono squadre che stanno sopra, tipo il Casarano o il Sorrento, che hanno segnato appena 7-8 reti. Quindi il problema invece quest'anno si sta ponendo soprattutto in difesa. Ricordiamo che Nardò è l'unica squadra che in tutte 10 le giornate di campionato ha subito un gol.
Sì, però c'è da fare anche una precisazione: abbiamo preso anche dei gol da palle inattive, vedi domenica su calcio d'angolo, col Casarano su punizione, con Lavello e con Cerignola su punizione. Quindi diciamo che non è che subiamo tantissimo, voglio dire, su azioni di gioco. E purtroppo è una squadra che adesso sta maturando in fretta, e ricordo nelle prime partite tanti errori, no? Tanti errori che facevano i ragazzi, tipo con queste entrate sulla tre quarti, queste zone insidiose del campo, no? Dove purtroppo noi andavamo in difficoltà, e infatti molti gol li abbiamo presi lì. E la difesa, secondo me, anche ieri ha retto benissimo. Se noi togliamo il rimpallo sulla coscia di Esposito, se non sbaglio, che ha preso la traversa, poi la Marigliese, voglio dire, ha fatto solo il gol da calcio da fermo, non da calcio d'angolo. E ricordo pure pochissime azioni dove abbiamo preso gol su azione. Quindi non sì, sicuramente si deve migliorare, si deve trovare, diciamo, un modulo. Magari all'inizio giocavamo a 3 dietro e poi siamo passati a 4. Se noti, abbiamo sempre cambiato la difesa. Ieri ha giocato Masetti centrale con Porcaro, e l'altra domenica abbiamo giocato con Mileto e con Porcaro, e con Dorini prima faceva il quinto, oggi è quarto di difensivo. Quindi diciamo che ancora dobbiamo trovare proprio l'assetto giusto, però credo anche che stiamo sulla buona strada, perché veramente subiamo poco. Ieri è stata una partita molto difficile, perché gli avversari, secondo me, ci hanno studiati bene. Noi centralmente venivamo matematicamente attaccati sul nostro play, e quindi noi eravamo costretti a girare la palla sulla parte sugli esterni. Il problema è che in questo giro palla siamo stati molto lenti nel primo tempo, e quindi abbiamo fatto ricompattare la Marigliese, che ci ha messo in difficoltà tutto il tempo. Il secondo tempo invece è stato di un'altra, abbiamo giocato molto meglio e siamo venuti fuori, diciamo, brillantemente. Infatti meritavamo sicuramente, a mio parere, la vittoria. Poi abbiamo giocato anche con gli ultimi 15 minuti, se non sbaglio, abbiamo fatto un 4-2-4 dove sì, c'era Caputo, Puntoriere, che ha fatto un'ottima prestazione, anche se il ragazzo è entrato a partita, cioè a 20 minuti, 15 minuti dalla fine. Quando è entrato, veramente, anche lui ha fatto l'assist per Mancarella, ma è entrato con i propositi giusti. E quindi in tutti i reparti ci stiamo ricompattando molto bene. Chiaramente poi quando si vince o si fa qualche vittoria è molto più facile, no? Cioè le giocate divengono con più facilità, con più naturalezza. E credo che adesso siamo in una fase dove possiamo, tra virgolette, giocare come sappiamo giocare, perché prima, nelle prime 3-4 partite che accennavi prima, non ne veniva una buona. Arrivavamo sull'ultimo tocco, c'era sempre un rimpallo, c'era sempre qualcuno che deviava la palla, usciva fuori, non andava bene. Invece in queste 3-4 partite, nelle ultime 3-4 partite, veramente si sta vedendo quello che noi dall'inizio avevamo, tra virgolette, programmato. L'allenatore, il mister De Candia, sinceramente è stato molto molto bravo a entrare nella testa dei ragazzi, in uno spogliatoio magari dove c'era un po' di malumore, no? Un po' quando si perde la stima, la fiducia. È molto più facile, quando trovi l'avversario di fronte, passare la palla indietro in orizzontale al compagno invece di cercare di puntarlo. Ieri per esempio vedevo tutt'altro, vedevo molta 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 più consapevolezza delle proprie possibilità, e chiaramente quando si ha poi questa consapevolezza i valori vengono fuori, e ieri per fortuna siamo riusciti a tirarli fuori. Ora mi auguro che domenica mattino sarà una partita comunque molto difficile. Il mattino forse ha perso due partite consecutive, viene da un trend un pochino così negativo, ma sappiamo benissimo che sarà una partita difficile come lo è stata quella di domenica, una partita di una squadra molto molto ostica, molto difficile da affrontare, perché è una squadra già quasi completamente quella dell'anno scorso. In più hanno aggiunto dei giocatori nuovi molto bravi, e quindi si sono adattati, la squadra si è adattata molto al modulo del mister Branà, e gioca praticamente il suo calcio in maniera, cioè riescono chiaramente a trasformare quello che dice l'allenatore, perché ormai sono il secondo anno che giocano con lui, e quindi sono molto bravi. dobbiamo andare lì a affrontare questa gara veramente a viso aperto, ma con la consapevolezza di essere una squadra che ancora non ha fatto nulla, con i piedi ben saldi a terra e mettere tutta l'umiltà di questo mondo, perché fare 7 punti in 3 partite non vuol dire niente. Come vedi, la classifica è molto corta, siamo riusciti a risalire un pochino, ma non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo riuscire a giocare tutte le partite con la stessa intensità, con la stessa cattiveria, con la stessa voglia di vincere ogni partita, senza guardare la classifica. Poi quello che verrà, quando saremo in acque migliori, allora si potrà guardare avanti, ma al momento dobbiamo semplicemente guardare ogni partita allo stesso modo e metterci tutto in campo per riuscire a vincere singolarmente tutte le partite.
Sappiamo che Fernando deve lasciarci, perché questa sera sarà protagonista lui in campo, no, nel torneo.
Lo possiamo dire.
È finito il pallone. È scoccato il pallone, Fernando.
Dai, però lo diciamo perché è carina la cosa. Cioè, non lo abbiamo. Avevamo anche la possibilità di dirlo in maniera ufficiale sui nostri canali informativi. Il Nardo Calcio quest'anno anche la squadra amatori, no? Magari pochi lo sanno, ma è così. Praticamente un gruppo di ragazzi
anche insomma, ex calciatori.
È eufemismo dire ragazzi. Vabbè, è un campionato innanzitutto over 27, io ne becco due con gli over 27.
Hai raddoppiato.
Infatti abbiamo una media invidiabile, però ce la abbassa clamorosamente. Per
io
me.
Sono multiplo dell'over 27. Però è stato creato, per la prima volta ritorna il Nardò Amatori nel girone WISP, in cui la mia passione, voglio dire che ancora non è andata in pensione, vuole mettersi ancora alla prova. Mi piace ancora correre dietro un pallone.
Saresti bene anche una bandierina in mano, secondo me.
Anche
sulla faccia lì.
Come ultras, però a sventolare come ultras.
Vabbè,
però voglio dire, se gli amici qualche volta vogliono venire a vedere le partite, sappiano che presso l'Arena Granata giocano anche gli amatori, per cui sarebbe una bella cosa. Ci sono, è vero, tanti ex calciatori, perché poi è un campionato che viene riservato anche a chi ha calcato campi importanti, ci sono ex giocatori del Lecce, anche del Nardò ci sono ex calciatori che ci giocano, comunque, tipo Dan Blake, che fa parte della sì. Ed è carino insomma come campionato. Stasera c'è un turno di campionato, giocheremo a Cutro Fiano, pensa un po'.
In trasferta, perciò devi viaggiare, quindi dobbiamo lasciarti.
Però vi lascio in compagnia del nostro direttore generale, che secondo me può dare tutte le informazioni meglio di me in questa trasmissione.
Grazie a Fernando. Noi ci fermiamo un attimo, poi al ritorno in studio avremo un collegamento telefonico con Sandro Carrozza, che è l'allenatore del Gallipoli di promozione, che sta facendo un ottimo campionato, e poi con il direttore Silvano Toma chiuderemo la trasmissione parlando ancora del Nardò e del prossimo impegno di campionato. Allora ciao.
Grazie.
No, chi vuole andare a Cutro Fiano?
Sì, giocheremo contro il Sogliano a Cutro Fiano. Però allora, se volete venire a divertirvi, noi siamo là. No, tanta roba.
Ci fermiamo un attimo e torniamo tra qualche minuto con Sandro Carrozza.
Radio Centrale. Comunità al centro.
temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero.
Siamo tornati dunque in studio per la seconda parte di Centrale Sport. Con noi c'è sempre il direttore generale Nardò Silvano Toma e tra breve ci collegheremo con l'allenatore della Città di Gallipoli, squadra che sta dominando il campionato di promozione. Vediamo se Mister Carrozza ci ascolta.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Sei passato dal campo alla panchina proprio nel corso di questa stagione. Ricordiamo, lo scorso anno eri ancora in campo sempre con il Città di Gallipoli. Quest'anno il passaggio, insomma, alla guida della squadra, una squadra che sta dominando il campionato, anche se il Taurisano è l'unica sostanzialmente che sta riuscendo in qualche maniera a tenere il vostro ritmo. Volevo dirti, Sandro, che abbiamo in studio Silvano Toma, direttore generale del Nardò, che peraltro mi rivelava che è stato tuo compagno di squadra nel Gallipoli un bel po'
ormai
di anni fa.
Parecchi anni fa. Ciao.
Sì, buonasera. Ciao. Buonasera, ciao.
Allora, Sandro, è una squadra che sta davvero dominando, no, questo campionato, il Gallipoli, anche perché poi l'organico è di tutto rispetto.
Sì, no, ma anzi, infatti, diciamo che alla mia prima esperienza sono molto contento perché non sapevo come fosse, insomma, quindi è una cosa che mi sta piacendo, man mano che passano i giorni mi sta piacendo sempre di più e quindi sono molto contento per questa cosa. Per quanto riguarda la squadra, sappiamo che comunque abbiamo un organico importantissimo. La nostra società ha fatto dei grandi investimenti, lo sappiamo, lo so che è una grandissima squadra per la categoria, e sicuramente stiamo rispettando, diciamo, gli obiettivi che ci eravamo prefissati fino a questo momento, diciamo che li stiamo mantenendo e speriamo di continuare così.
Sì, ricordo qualche nome dei calciatori che compongono la rosa. Innanzitutto Alessandro Scialpi, no?
Certo.
Che lo scorso anno era qui a Nardò e ha fatto benissimo. Immaginiamoci cosa possa fare, no, nel campionato di promozione. E poi ricordo anche il centrocampista Sansò, che lo scorso anno stava a Lugento, Greco, che pure è un difensore centrale.
Sì, ma come ti ho detto prima, ho un organico importantissimo per la categoria. Diciamo che anzi quest'anno siamo stati un po' sfortunati sotto l'aspetto degli infortuni, perché è da un mesetto buono che mi mancano 5-6 giocatori, ma il restante della squadra ha comunque un organico importante per la categoria. Non li ho mai avuti al completo, spero di averli presto, perché io più giocatori ho, più scelte, diciamo, posso fare. Però chi sta giocando in queste partite, in sto campionato, sta facendo alla grande. Sono molto orgoglioso di tutti, lo dico sempre a loro, perché stanno facendo molto bene sotto tanti aspetti, ecco.
Sì, ricordiamo che siamo alla nona giornata e Gallipoli ha conquistato 24 dei 27 punti a disposizione. C'è stata una striscia vincente di 7 gare consecutive, addirittura senza subire gol. Poi il passo falso dell'altra domenica a Novoli e ieri, battendo il Locorotondo, vi siete subito, insomma, riabilitati.
Sì, sì, ma infatti io avevo parlato con i ragazzi questa settimana che la cosa importante, insomma, era non subire il colpo, ecco, perché chi aveva fatto 7 vittorie facendo comunque 18 gol e subendone 0 erano stati sempre loro, ecco. Ci sta, purtroppo, in un campionato perdere una partita, anzi io sono convinto che per poter vincere bisogna saper perdere, quindi una partita non ci fa la differenza. Io quello che ho cercato di farvi capire questa cosa, che non devono subire il colpo, perché comunque loro domenica mi hanno dimostrato che il colpo non l'hanno subito, hanno continuato, insomma, a fare quello che hanno fatto fino adesso.
Sì, ricordiamo che se non fosse per il Taurisano, che bene o male almeno finora, no, è riuscito a tenervi testa anche se è distanziato di 3 punti, le altre squadre ormai sono staccatissime, praticamente sono fuori, no, dal discorso promozione. Quando ci sarà questa sfida prima contro seconda che potrebbe definitivamente darvi là verso la promozione? Penso.
Ma guarda, io lo dico pure ai ragazzi ogni volta, perché dobbiamo pensare solo a noi stessi, ecco, e vi dico, dipende tutto da noi, perché comunque sappiamo di avere un organico importante, non è che ci nascondiamo dietro un dito, quindi io ho detto dipende solo da noi, degli altri fino a un certo punto dobbiamo pensare. Cioè, io la cosa importante è che ho i miei ragazzi che sono fiduciosi, che sono consapevoli della forza che comunque che abbiamo, e basta. Poi quando ci sarà la sfida con il Caruisano, per noi sarà una partita normalissima come tutte le altre, ma te lo dico proprio con sincerità. Sì.
Ricordiamo che Alessandro Garrozza è stato un talento, no, Silvano, del calcio salentino, un attaccante rapido, veloce, che partendo dal basso, perché ha giocato a lungo nei campionati dilettantistici regionali, è arrivato fino alla Serie A, fino a giocare con l'Atalanta. Silvano,
sì,
tu che ricordavi?
Ricordavo, lui era un under con mister Ruberto, praticamente, che chiaramente ci siamo accorti tutti, no, della forza, ma non lo dico io, voglio dire, è la sua carriera che parla, voglio dire, e della forza proprio incredibile che aveva, la forza fisica, forza, cioè tecnicamente era molto forte, e sinceramente quando non mi sono sorpreso più di tanto quando poi l'ho visto, no, andare in certi campi in Serie A, a Taranto, a Nardò, insomma, è stato veramente una, complimenti, insomma, mister, per la carriera, ma sono convinto che farei molto bene anche da allenatore, perché ho visto come giocate e veramente, vabbè, a parte che secondo me, come dici tu, non avrei nessun problema in questo campionato, perché solamente voi tra virgolette potete perderlo, perché siete una spanna più avanti delle altre, delle inseguitrici, insomma. Quindi sono convinto che alla lunga uscirete, e basta appunto giocare ogni partita come sapete, sicuramente non avrete problemi a vincere questo campionato.
No, ma io ti ringrazio per quello che hai detto. Io, come sempre, con i ragazzi parlo chiaro. Noi abbiamo un'idea comunque di gioco che io credo moltissimo, nel senso che secondo me per vincere qualcosa o fare un campionato protagonista devi saper giocare a calcio e costruirti una vittoria, no? Cioè, nel senso, diciamo che ognuno ha una sua idea, no? Che non sai mai quale sia quella giusta e quella sbagliata, che né la mia né quella degli altri. Però io ci credo molto a questa cosa, sul fatto che comunque bisogna costruire un'azione d'attacco, cioè nel senso stare lì a buttare la palla è una cosa che non mi è mai piaciuta, perché comunque con i giocatori che abbiamo dobbiamo portare quanti più palloni agli attaccanti in maniera, diciamo, tranquilla, e non magari prendere botte inutilmente, cioè cercare di giocare. È chiaro che poi per fare questo tipo di gioco deve avere i giocatori portati, e noi sicuramente per il campionato che stiamo facendo abbiamo questa possibilità, perché la squadra è una squadra forte, e quindi andiamo avanti su questa idea. E devo dire che i ragazzi sono molto contento, perché stanno dimostrando che vogliono comunque capire e imparare, nel senso, questa idea, ecco.
Dicevamo che tu, prima di giocare in C, in B, fino ad arrivare all'Atalanta in Serie A, hai iniziato la tua carriera proprio in eccellenza, hai giocato a lungo nel Gallipoli, anche nel Copertino. Parliamo ormai di 20 anni fa. In questo periodo questi campionati sono cambiati? C'è qualcosa di diverso? Noti che è cambiato qualcosa?
Sicuramente rispetto a 20 anni fa, diciamo che è cambiato molto. Prima mi ricordo che per giocare d'eccellenza io avevo giocatori davanti a me che veramente facevi fatica per fare 10 minuti. C'era sicuramente calato un pochino
il livello,
quello sì, te lo posso proprio dire con tranquillità. Perché comunque, ma anche in Serie C prima, o in D, io mi ricordo una squadra in D a Gallipoli, c'era Castiglio, Innocenti, tutti i giocatori che hanno fatto poi, no? Cioè, capito?
Sì.
C'erano molti più giocatori, diciamo, ecco, rispetto adesso. Non che adesso che non sono bravi, però diciamo che il livello si è abbassato di parecchio. Non solo in eccellenza, ma anche in categorie più superiori, ecco. Questo è il mio parere.
Poi a trovare un Gallipoli come quello che vinse il campionato di Serie D è difficilissimo, no? Perché quella era veramente una squadra straordinaria. Quello era il periodo, è stato il grande periodo d'oro, no? Per il calcio gallipolino. Da lì praticamente ci furono le premesse all'assalto in Serie B. Poi quel ridimensionamento è probabilmente appesato anche sulla tifoseria, che si è un po' persa, si è un po' disamorata. Adesso
diciamo che è stato il periodo d'oro, l'era di Barba comunque.
Infatti.
Che c'era parecchio entusiasmo, poi dopo di lì non mi ricordo bene chi fosse la proprietà nuova, insomma, quell'anno che hanno poi fallito. Io andai via l'anno prima che il Gallipoli vinse il campionato.
Sì,
io ero già andato via.
Sì. Poi appunto ci fu quella parentesi di Dodorico, e poi dalla B il Gallipoli si ritrovò in promozione. Naturalmente poi la piazza ne soffrì, no? Di questo ridimensionamento.
Sì, ha subito il colpo, quello che dicevo prima, il colpo.
E adesso state cercando un po' di ricreare entusiasmo, qual è la situazione?
Sì, la situazione è quella che stai dicendo tu. Stiamo cercando di creare entusiasmo con i nostri tifosi, anche perché il nostro presidente, la nostra società nasce 2 anni fa. Il nostro presidente è il primo tifoso, cioè lui è una cosa strana, però lui comunque va a vedere le partite in curva. Ma cioè, veramente te lo dico, cioè, va in curva, canta, cioè, è straordinaria questa cosa, quindi speriamo che avviciniamo, diciamo, quante più persone possibili allo stadio, perché comunque mancano, sono mancati da parecchi anni, quindi ora si stanno vedendo, diciamo, i risultati, perché comunque c'è entusiasmo, il presidente ha fatto sì che tutto questo accadesse, e speriamo di continuare così, perché ogni domenica vedo sempre più gente e questo ci fa un grande piacere enorme a noi, ecco.
Bene, ricordiamo che questa settimana avrete un impegno infrasettimanale in Coppa Italia, no? con il Tricase, e poi il prossimo impegno di campionato con il capo di Leuca, quindi sarà una settimana abbastanza intensa, però hai un organico molto ampio per poter, insomma, affrontare due gare in quattro giorni, anche se dicevi che dovete anche fare i conti con un po' di infortuni.
Sì, diciamo che nell'ultimo mese siamo stati un po' sfortunati, appunto quello che dicevo prima, però come ti ho detto ho un gruppo di ragazzi straordinari che sono sempre pronti lì ad allenarsi bene con la testa giusta, quindi sono molto fiducioso. Ora prepariamo questa partita per giovedì, poi vediamo cosa succede e ci prepareremo pure per domenica, ma intanto giovedì sicuramente noi andremo lì per cercare di passare il turno, perché comunque ci interessano tutte e due le competizioni, perché comunque abbiamo 25 giocatori in rosa e abbiamo la possibilità, insomma, di fare dei turnover per far giocare tutti, perché veramente questa squadra, anche chi sta giocando di meno, meriterebbe comunque di giocare, ma non lo dico perché è una frase fatta, perché è veramente un gruppo, oltre di giocatori forti, un gruppo importante delle persone serie, dei veri professionisti, ecco.
Bene, ringraziamo mister Alessandro Carrozza per la ampia disponibilità che ci ha offerto, e naturalmente lo salutiamo augurandogli in bocca al lupo per il proseguo di questa carriera da allenatore che è appena iniziata, e per le sorti del Gallipoli che speriamo possa approdare in eccellenza. Grazie ancora mister.
Grazie a voi.
Buona
grazie
serata.
A voi, è stato un piacere, grazie.
Grazie.
Ciao.
Arrivederci.
Ciao, buonasera.
E dunque torniamo in studio per chiudere questa nostra puntata, tornando a parlare con il direttore generale del Nardò, Silvano Toma. Il discorso Matino lo avevi un po' anticipato, no? Prima della pausa, ancora una squadra, insomma, che ha una classifica più o meno simile a quella del Nardò, qualche punto in più, una squadra però che viene da una serie negativa, tanti calciatori argentini in campo, una squadra che seppur nelle ultime settimane spesso sta andando incontro a delle sconfitte, è sempre un gruppo che lotta, no?
Sì,
che
sì.
Lotta sino alla fine, anche ieri a Caserta fino al 90° erano in partita, poi hanno preso il secondo gol.
Esatto.
E quindi poi c'è sempre la questione del derby, dunque una gara da prendere con le pinze.
No, ma riallacciando il discorso prima che andasse via Fernando, no? Ho notato che molte società lamentano, no? Molti calciatori nelle interviste varie lamentano che in classifica secondo loro gli mancano i 4, i 5, i 6 punti. Invece secondo me è una considerazione che stiamo facendo un po' tutte le società. In realtà secondo me c'è un equilibrio tale in quest'anno che non ci si rende conto che si può vincere e perdere una partita così come lo abbiamo vinto noi ieri e come l'abbiamo persa per esempio con la Casertana. Molti si lamentano, dice sì, oggi sentivo un'intervista di un ragazzo del Molfetta, diceva no, ma senza fare onestamente ci mancano 4-5 punti. L'altro del Gravina idem. Beh, io credo che non manca niente a nessuno, credo che ognuno abbia sicuramente quello che ha. Poi si può parlare di cose favorevoli che sono successe, tipo no, di partite favorevoli, partite non favorevoli, ma bene o male quest'anno l'equilibrio è talmente sottile, secondo me, che non ci sarà fino alla fine del campionato un ammazza campionato. Ci saranno, secondo me, quelle 3-4 squadre che faranno la differenza, faranno qualche punticino in più. Ma non mi toglie dalla mente nessuno che oggi, ieri il Bitonto perde col Gravina. Noi ci abbiamo giocato col Gravina, abbiamo perso 1-0. Chi ha visto la partita, era una partita che noi non meritavamo nella maniera più assoluta di perdere. Oggi magari ti fai qualche domanda in meno, dici, ma se questi hanno vinto con hanno vinto con il Bitonto, hanno vinto comunque qualche altra partita importante, evidentemente non è che abbiamo inventato niente, insomma. Quindi il Matino è una squadra, secondo me, forte come la Meriglianese, per esempio. È una squadra, come ho detto prima, che ormai ha il suo gioco, è una squadra che è fatta per la maggiore da argentini, e sappiamo benissimo che sono dei calciatori questi che corrono anche quando è finita la partita, gente che non si ferma mai davanti a niente. Si vede infatti i risultati, comunque nelle partite non mollano mai fino all'ultimo secondo. Quindi dobbiamo andare là col concetto di affrontare un Matino comunque che è vivo, e quindi dobbiamo andare là con la massima umiltà, affrontare una squadra difficile, e quindi dobbiamo mettercela tutta, perché chiaramente da oggi in poi, siccome qualche errore già lo abbiamo fatto in passato, dobbiamo riuscire a non sbagliare più nessuna partita e rimetterci in carreggiata e fare qualche punto e lasciare che questa, diciamo, questo filotto di punti che stiamo facendo continui il più possibile.
Sì, anche perché c'è da dire che adesso il ruolino di marcia interno è abbastanza positivo, no? 3 vittorie su 6 partite, tutto sommato, considerato anche il pareggio col Bisceglia, no? In una gara che anche lì si meritava di vincere, poi le 2 sconfitte, ricordiamo, con il Casarano e con la Casertana. Comunque, per una squadra come il Nardò, aver messo insieme 10 punti in casa può essere considerato un bilancio positivo. Diverso invece il discorso delle trasferte, dove si è fatto il punto soltanto a Cerignola, però comunque c'è un processo di crescita che si deve compiere anche nelle gare in trasferta a questo punto.
Sì, noi anche l'anno scorso abbiamo fatto pochissimi punti in trasferta, quest'anno dobbiamo fare di tutto per sfuggire a questo tabù, insomma, no? Dobbiamo andare, secondo me, con più personalità ad affrontare queste squadre, essere più consci, insomma, dei nostri mezzi, e imporre in casa e in fuori e fuori casa, e imporre il nostro gioco, cercare di farlo. Poi se l'avversario è più bravo, alziamo le mani, diamo una stretta di mano e sono stati più bravi, però dobbiamo avere questa come una caratteristica principale, quella di non mollare, di non lasciare mai niente a nessuno, andare a giocarci tutte le partite fuori casa come quelle in casa, perché in casa noto una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, più personalità. Fuori casa non riusciamo a esprimerci in maniera forte come lo facciamo in casa, e questa è una cosa che va sicuramente, un aspetto da migliorare nell'immediato, perché comunque credo che una squadra che ambisce, insomma, a fare bene in un campionato non può ridursi a fare risultato solo in casa, deve riuscire, quando è in campi difficili come quello che è stato a Cerignola, come quello che è stato a Nola, come quello che, no? Andare lì e fare la propria partita e dimostrare carattere anche fuori. Noi ultimamente lo stiamo dimostrando, perché andare appunto a Cerignola a prendere il punto, nonostante abbiamo preso il gol al 7° minuto, comunque avevamo tutta la partita, io ho avuto sempre quella sensazione di riacciuffare la partita, infatti così è stato. Quindi mentalmente, secondo me, è cambiato qualcosa, i ragazzi li vedo molto più sul pezzo, molto più concentrati, anche più sereni e convinti dei propri mezzi, e credo che a Matino ci sia una riconferma, insomma, di quello che abbiamo fatto a Cerignola.
Ricordiamo che purtroppo la gara, pur disputandosi a pochi chilometri da Nardò, non potrà essere seguita né dai tifosi del Nardò né da quelli del Matino, perché il Matino ha lo stadio inagibile, gioca in una struttura che non è adeguata ad ospitare pubblico,
sì,
sugli spalti.
Se diciamo, ci siamo sentiti con il presidente del Matino, la presidentessa Cristina, che sta cercando in tutti i modi, proprio per dare bellezza a questo derby, di cercare la disponibilità di qualche altro campo che possa, diciamo, ospitare sia noi che loro. Okay. E ce la sta veramente mettendo tutta, ci ha promesso che sta chiedendo a Maremonti, insomma, uno stadio per poter vedere la partita, perché è un peccato, no? Un derby comunque tutto salentino, e non poterlo vedere veramente è una brutta cosa. Mi auguro che il presidente, insomma, riesca a trovare lo stadio e che magari i nostri tifosi, che insomma ci possano seguire. Vorrei anche, ne approfitto, scusami Michele, per fare veramente complimenti di cuore alla nostra tifoseria, perché veramente quest'anno sto vedendo una crescita incredibile, nel senso che sia quando sono andate bene le cose che quando, ma soprattutto quando sono andate male le cose all'inizio di campionato, non ci hanno mai lasciati da soli. Non ricordo ancora nel periodo nero lì a Caserta, quando sono venuti, era un'infrasettimanale, sono venuti lì, erano 50, erano un pullman, quindi i sacrifici di questi ragazzi straordinari che comunque lasciano per mezza giornata, una giornata intera il lavoro e il guadagno di quella giornata, e vengono a seguire il Nardò, a tifare Nardò, anche prendendo magari non tante soddisfazioni, hanno continuato fino alla fine, fino all'ultimo respiro veramente a tifare. E quindi il mio rammarico veramente in quelle partite era proprio questo, vedere uno stadio comunque che tifava fino all'ultimo minuto per noi, e noi non riuscivamo, diciamo, a trasformare e a dare a loro quello che loro e questa è una cosa che, quindi ti faccio veramente complimenti, perché è una tifoseria che è maturata tantissimo e ci sta dando veramente una mano. Domenica per esempio contro la Meriglianese abbiamo preso il gol come se non si fossero nemmeno accorti che stavamo 1-0 per loro, hanno continuato ancora di più a tifare per i nostri colori, e alla fine questo gli ha dato ragione, e i ragazzi queste cose le sentono, te lo posso garantire, perché quando non senti malumori, io ho giocato pure sotto quella tribuna, no? Allora quando vai a sbagliare un pallone o il risultato non è quello che è, e inizia a tremare un po' la gamba, inizia magari a tirarsi, invece proprio il loro incitamento poi porta i ragazzi a stare più sereni, a stare tranquilli, e poi sono riusciti a riacciuffare, insomma, il risultato e la vittoria finale.
Sì, in effetti ho notato anch'io che la presenza è oltre la media di un campionato che finora ha dato poche soddisfazioni, perché spesso in passato poi quando i risultati non arrivavano la tifoseria un po' si allontanava, invece quest'anno questo fenomeno non si è verificato.
Esatto, è vero.
Allora, noi chiudiamo qui sperando che questa anticipazione che ci hai dato su
non vorrei
illudere
nessuno, però c'è questa possibilità, ipotesi
che quantomeno il Modino stanno cercando
di migliorare questa situazione qua. Poi se non sarà possibile, perché non si troveranno lo stadio disponibile, pazienza, però almeno c'è una piccola speranza, va?
In ogni caso ricordiamo che le gare del mattino vengono trasmesse sul web, e quindi ci sarebbe la possibilità di vederle almeno da casa. Allora ringraziamo il direttore generale del Nardò Silvano Toma per aver partecipato a questa puntata di Centrale Sport.
Grazie,
grazie
a te,
ancora.
Michele.
E noi
grazie.
Ci fermiamo qui, e un ringraziamento anche a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. L'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo. Buonasera.
Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.
Fermiamo il traffico alle 3 di notte, scherziamo un po' così facciamo a botte. È così bello litigare, se nessuno si fa male. E non sai quanto è storto mentre correvo dietro un tempo che mi doppia, io perdevo. In fondo va bene tutto, almeno credo, siamo ancora qui. Questo è vero, no no, questo è vero, no no. Domani vedremo se tornerà quella cosa lì. Un orario che nessuno rispetta, un futuro che nessuno si aspetta, eppure ci abbiamo sperato sempre. sempre così, facendo un po' finta di niente quando potevamo, perdendoci per un po' quando cambiavamo, e in fondo è bello anche un po' rischiare, me lo sono insegnato io, anche se poi ti fai male, anche se poi ti fai male, anche se poi ti fai male.